Modem.
India avenges Pehelgam, India hits Pakistan terror targets, Indian forces carry out...
Pure desh mein is baat ki khushi hai ki...
Tutto il paese è felice della nostra vendetta. Abbiamo dato una risposta adeguata a coloro che hanno ucciso persone innocenti. I nostri nemici dovrebbero aver capito il messaggio, e cioè che noi abbiamo informazioni su ogni angolo del loro paese. E se in futuro dovremo intraprendere altre azioni di questo tipo, lo faremo con più forza.
Massive chaos was witnessed across several hospitals in Pakistan after India carried out strikes.
Gushtar raat Bharat ne jariyat karke
l'India ha compiuto un atto di aggressione e facendolo ha commesso un grave errore. Ora dovrà pagarne il prezzo. Forse pensavano che ci saremmo ritirati, ma noi siamo pronti a combattere fino all'ultima goccia di sangue per l'onore e la difesa della nostra patria.
Non vogliamo che la guerra si intensifichi, perché la guerra non è un bene per nessuno.
I problemi dovrebbero essere risolti attraverso il dialogo per evitare un'escalation.
Protagonisti di Modem questa mattina sono India e Pakistan, due paesi lontani da noi ma che ci interessano perché stanno vivendo gli scontri più violenti da un ventennio a questa parte. Buongiorno a nome della redazione di Modem, oggi con Amanda Pfeller in regia, Verena Sabo in studio. Scaramucce di frontiera oppure il preludio di una nuova guerra tra due paesi dotati di armi nucleari. Fra India e Pakistan negli ultimi giorni la tensione è tornata a crescere. Nella notte tra martedì e mercoledì l'esercito indiano ha colpito una serie di obiettivi su suolo pakistano. Erano obiettivi che sono stati definiti campi d'addestramento terrorista e anche depositi di armi. Questa è stata la rappresaglia dopo la morte di 26 turisti, quasi tutti indiani, due settimane fa in un attacco sferrato da un gruppo di miliziani nella parte di Kashmir controllato da Nova Delhi. In tutta risposta l'esercito pakistano sostiene di aver abbattuto nelle ultime ore 5 velivoli indiani tra jet e droni, ma i due paesi non concordano praticamente su niente in questa fase, nemmeno sul bilancio di morti e feriti. Raggruppando le varie fonti, le vittime sarebbero almeno una quarantina, compresi dei civili. E non è chiaro neanche se siano intenzionati i due paesi a proseguire un botta e risposta militare. Allora tentiamo di capire un po' meglio che cosa sta succedendo stamattina. Siamo in attesa di poterci collegare con Mumbai con la nostra collega Chiara Reed, che copre l'attualità dall'India per la RSI ormai da anni. Chiedo alla regia di informarmi. Abbiamo Chiara Reed, mi dicono. Buongiorno Chiara Reed.
Buongiorno da Mumbai.
E diciamo che da te è già mezzogiorno, allora per capire davvero un po' meglio cosa sta succedendo, dici che notte è stata e che mattinata è stata?
È stata una notte di attesa e una mattinata di propaganda. Questa mattina mi sono svegliata con i tre giornali che ricevo in carta ogni mattina con dei titoli cubitali, con la giustizia è servita, anche da parte di giornali molto tranquilli e molto equilibrati di solito. Quindi c'è un'intera nazione che si schiera dietro il primo ministro Modi, ritiene che abbia fatto la cosa giusta, che abbia vendicato questi 26 turisti uccisi in Kashmir nell'attentato di due settimane fa. Ecco, dunque l'India ora ha questo grande punto di domanda: il Pakistan sarà soddisfatto di quanto ha fatto finora come risposta oppure prepara qualcosa di più forte, di più intenso, di più dentro i confini dell'India? Cioè, fino ad ora il Pakistan ha intensificato l'artiglieria al confine, alla linea di controllo, questo confine non ufficiale che c'è tra il Kashmir indiano e il Kashmir pakistano, e cosa ha fatto? Ritiene di aver abbattuto 5 caccia indiani, cosa che l'India nega fortemente. Tra tale vittoria con questi 5 caccia che ritiene di aver abbattuto oppure farà qualcos'altro? Da pensare così. Allora, a pensare Chiara che qualcosa di peggio sta arrivando.
Chiara Ridi, il collegamento purtroppo non è di qualità perfetta. Proviamo a richiamarti per vedere se per il seguito della discussione riusciamo ad avere un collegamento più pulito. Intanto io do il benvenuto a Emanuela Mangiarotti, collegata con noi da Pavia. Buongiorno.
Buongiorno.
Lei è professoressa di storia dell'India e del sud-est asiatico. Allora, una domanda che magari alla professoressa di storia non piace, ma che per noi è importante, ed è: perché adesso questa escalation? Allora, sappiamo che dall'indipendenza nel 1947 i due paesi hanno già combattuto tre guerre, sappiamo che dal 1971 c'è una sorta di pace armata, sappiamo che c'è un nodo irrisolto che è quello del Kashmir, un territorio conteso. Di tutto questo avremo modo di parlare tra poco, ma professoressa Mangiarotti, perché adesso questa escalation?
Ma in realtà tutte le questioni che ha appena elencato concorrono, a mio avviso, a darci un'idea del perché. Allora, in realtà forse è importante anche ricordare che India e Pakistan si accusano reciprocamente di sostenere movimenti indipendentisti che appunto i governi ritengono essere gruppi terroristici sostanzialmente nelle due aree, insomma nel Pakistan controllato dall'India e nel Kashmir controllato dall'India e nel Kashmir controllato dal Pakistan. L'11 marzo tra l'altro nella provincia pakistana del Balochistan c'è stato l'assalto a un treno che è stato rivendicato dalla Baloch Liberation Army, che è un gruppo indipendentista che opera appunto in questa provincia, che è una grande provincia sud-occidentale del Pakistan, in cui appunto ci sono grandi risorse, insomma è una provincia ricca di petrolio e di minerali, in cui appunto la popolazione ha sentimenti indipendentisti, in cui è attivo questo gruppo. Ecco, il governo pakistano ha accusato l'India di avere sostanzialmente sostenuto, di sostenere questo gruppo terroristico. In questo attacco sono state uccise 26 persone, sono stati presi in ostaggio 400 passeggeri, le forze armate hanno ingaggiato degli scontri con i miliziani per un giorno intero. Insomma, è stato un evento drammatico, appunto, che il Pakistan ha sostanzialmente anche utilizzato che ha attribuito, ecco, in parte anche la cui responsabilità ha attribuito anche in parte all'India. Quindi l'attacco, ecco, di due settimane fa invece nel Kashmir controllato dall'India è stato altrettanto violento ed è stata un'altra questione che ha aggiunto, no, un elemento che ci può far comprendere come si stanno evolvendo i rapporti tra i due paesi. Sappiamo appunto che l'India ha accusato il Pakistan di aver sostenuto i terroristi in questo attacco e poi in seguito a questo attacco ha poi sferrato questi attacchi nel Pakistan. Il perché appunto non è semplice da spiegare, però sicuramente ci sono stati degli eventi che hanno contribuito a una escalation, no, del conflitto tra India e Pakistan, che però è un conflitto che appunto va avanti dall'indipendenza.
Da decenni, infatti, ce lo dice lei, la lotta al terrorismo si inserisce proprio in questa dinamica e torneremo a parlare un po' più nel dettaglio, ma intanto da Roma abbiamo con noi anche Nicola Pende, che saluto, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
Lei è direttore dell'Institute of Global Studies e l'abbiamo interpellata spesso anche qui a Modem, soprattutto, ma non soltanto, per parlarci di nucleare e armi nucleari in vari contesti. Allora, anche India e Pakistan sono due paesi dotati di armi atomiche, tra l'altro all'incirca in egual misura, con 170-172 testate ciascuno. Allora, Nicola Pedde, il vero pericolo, forse il vero timore, sta proprio lì, nel rischio che queste armi vengano usate?
Sì, entrambi i paesi hanno più volte evocato la minaccia di poter utilizzare armi nucleari tattiche nell'ambito di delle ricorrenti fasi di scontro che hanno caratterizzato il rapporto dei due paesi. Ora, in questa fase credo non sia ancora stato raggiunto un livello di escalation, anche solo verbale, tale da reinserire nel dibattito tra le due nazioni la questione delle armi nucleari. Però indubbiamente è uno dei fattori che incidono fortemente nella valutazione delle dinamiche tra India e Pakistan quando si raggiunge, e purtroppo questo accade periodicamente, la soglia del conflitto. Io credo che in questo momento il vero rischio sia quello innescato da tutti delle decisioni che entrambi i paesi hanno deciso di assumere in questi ultimi giorni come misura di ritorsione contro l'avversario. In modo particolare, secondo me, i due elementi di maggiore preoccupazione sono la sospensione del Trattato delle Acque dell'Indo e quello sostanzialmente del cessate il fuoco, che determina poi l'equilibrio sulla linea di confine, sulla linea di controllo. Questi sono i due elementi che possono effettivamente essere i detonatori di una ulteriore fase di escalation. Ed è quindi più sulla parte convenzionale del conflitto che in questo momento, secondo me, dobbiamo concentrarci in termini di analisi.
Allora, proviamo intanto a tornare in India. Chiara Reed, vediamo se sei collegata.
Buongiorno, sono ancora qui.
Ecco, forse adesso ci sentiamo meglio. A te vorrei chiedere, l'hai lanciata tu la domanda, ma vorrei chiedere quali elementi di risposta hai, ovvero per capire in fondo fino a che punto è pronto a spingersi il Pakistan, quali segnali ci sono oggi perlomeno che voglia andare oltre quanto già successo.
Ma ci sono discorsi bellicosi che arrivano dal Pakistan, quindi ci sono discorsi del ministro degli esteri, del primo ministro, che dicono il Pakistan risponderà a modo e quando ritiene utile. In che modo? Ecco, ci sono solo delle speculazioni, si parla per esempio di attacchi a queste dighe, le dighe indiane sui fiumi che confinano con il Pakistan. Si potrebbe prevedere un attacco a queste infrastrutture che per l'India appunto sono vitali, sia per dare acqua all'India sia per non venire alluvionati dal corso di questi fiumi. Altri attacchi avverranno nelle zone di confine, già ci sono appunto ci sono stati una quindicina di morti da parte indiana dovuti ai bombardamenti del Pakistan. Quindi qualcosa in più ce lo si aspetta dal Pakistan. Ovviamente nessuno dei due paesi vuole una escalation totale, e questo lo si vede perché cercano una vittoria mediatica in questo momento. C'è proprio una guerra di notizie. L'India ha praticamente bandito i giornali dal scrivere, ha proibito i giornali dal scrivere che sono stati abbattuti questi caccia. Il giornale The Hindu, che è uno dei principali quotidiani, ieri ha pubblicato un tweet su X dicendo abbiamo notizie di 3 caccia indiani che sono stati abbattuti. Immediatamente ha dovuto togliere questo tweet dicendo non abbiamo le fonti sicure, e ci sono voci tra i giornalisti corrispondenti stranieri che dicono che i generali indiani sul confine hanno intimato ai giornalisti sul posto di dare loro il girato, tutto quello che hanno girato. Quindi c'è sicuramente una guerra mediatica che però, se vincesse la guerra mediatica una parte o l'altra, o credesse di vincere, sarebbe la soluzione migliore, perché l'escalation potrebbe venire, potrebbe calmarsi, che è quello un po' che vuole tutto il mondo, che è quello che vuole il resto del mondo. Le reazioni sono state tutte un invito alla calma, anche da parte della Cina. Sappiamo che la Cina difende il Pakistan.
E ne parliamo tra un attimo, Chiara Reed. Ci sono tanti elementi in quello che hai detto, hai parlato anche dell'aspetto delle dighe, e qui Nicola Pede si inserisce un altro elemento: c'è in realtà un'altra arma appunto che non si trova dentro gli arsenali, ma che può essere molto potente, ed è l'acqua, o meglio la privazione di acqua. Allora, in questi giorni l'India ha deciso di bloccare il flusso delle acque dei fiumi che nascono sul suo territorio e poi defluiscono verso il Pakistan. Si può parlare di un'arma potentissima?
Indubbiamente sì, per il Pakistan soprattutto questa è una minaccia esistenziale. Il Pakistan lo ha sempre detto in modo molto esplicito, qualsiasi utilizzo delle acque come strumento di pressione sul paese è considerato dal Pakistan come una dichiarazione di guerra. La decisione dell'India quindi di chiudere questi sistemi di distribuzione dei flussi idrici e quindi ridurre, pare intorno al 70-75%, la portata dei flussi idrici verso il Pakistan, costituisce una minaccia che nell'immediato chiaramente non comporta la necessità di una gestione emergenziale, ma che se dovesse prolungarsi nel corso dei prossimi giorni e delle prossime settimane, indubbiamente diventerebbe per il Pakistan un elemento di sicurezza nazionale tale da poter giustificare anche quegli interventi sulle dighe di cui parlava la vostra collega. È uno degli obiettivi che i pakistani hanno sempre menzionato nella loro narrativa, quindi nella possibilità delle opzioni che si riservano per gestire questa fase di escalation. Il problema è che se dovessero colpire le dighe verrebbe superata una importante linea rossa che molto probabilmente comporterebbe poi una reazione sproporzionata da parte indiana, quindi entreremmo in una fase ulteriore di escalation che almeno in questa fase entrambi i paesi sembrano voler evitare.
Allora, capiamo il rischio per intanto ridotto dell'uso di armi nucleari, capiamo il rischio più reale o forse anche più concreto di eventuali attacchi appunto alle dighe o alle risorse idriche, ma veniamo al cuore della questione, in fondo quella questione che da decenni rappresenta il contenzioso tra i due paesi. Emanuela Mangiarotti ce ne ha parlato dall'inizio di questa puntata, ed è la regione del Kashmir, che entrambi i paesi rivendicano come regione propria, ma che per il momento ognuno controlla solo una parte. Emanuela Mangiarotti, riusciamo a spiegare rapidamente perché è così importante il Kashmir?
Sì, io credo che, grazie della domanda, io credo che poi sia anche appunto importante, oltre a tutta la questione ovviamente del conflitto tra i due stati, proprio concentrarsi sulle ricadute che tutta questa situazione sta già avendo sulla popolazione kashmira e sui kashmiri che si trovano per esempio in India e che stanno subendo delle ripercussioni molto, molto gravi a causa di questa situazione. Il Kashmir è una regione, appunto come accennava lei, contesa fin dall'indipendenza nel 1947, quando appunto all'indomani dell'indipendenza dell'India dal colonialismo britannico, il Kashmir, che era uno stato principesco, quindi non era parte integrante della cosiddetta British India, era uno stato principesco in parte ovviamente controllato dai britannici, ma con un principe che lo governava, avrebbe potuto, ecco, secondo la Costituzione, scegliere se annettersi all'India, al Pakistan, oppure rimanere indipendente. Ora, molto velocemente, sia India che Pakistan appunto rivendicavano il territorio, la regione del Kashmir come parte integrante dei loro confini nazionali. E quindi c'è stata una guerra già proprio tra il 1947 e il 1948 tra questi due stati appena formati per il controllo di questa regione. È intervenuta appunto l'ONU con un cessate il fuoco, è stato stabilito questo confine, un confine di fatto, appunto non è un confine riconosciuto da nessuno dei due paesi, che poi è stato appunto ulteriormente istituzionalizzato nel 1972 dopo un'ennesima guerra tra i due paesi. Il Kashmir è una regione a maggioranza musulmana e che appunto l'India rivendica come parte integrante dei suoi territori, ma che per l'India rimane, no, una questione aperta, nel senso che la popolazione kashmira del Kashmir controllato dall'India ha sempre nutrito sentimenti anti-indiani, soprattutto appunto la popolazione a maggioranza musulmana, e quindi ha sempre anche subito una sorta di occupazione anche militare da parte dell'India, e questo spiega anche in parte il perché il Kashmir controllato dall'India sia stato al centro anche delle mire politiche, no, del Pakistan, che ha sostenuto i movimenti indipendentisti e anche favorito, ecco, i gruppi armati e i cosiddetti appunto gruppi terroristici all'interno di questa regione.
Ecco, in questo contesto, Emanuela Mangiarotti, la interrompo un istante, perché in questo contesto si inserisce evidentemente, e ne accennava prima Chiara Reed, si inserisce la Cina, altro gigante, altro vicino, con un ruolo importante nel conflitto. La Cina appunto è presente sui confini occidentali della regione contesa e controlla anche una parte del Ladakh, che è un altro territorio conteso. La stessa Cina ha rafforzato i suoi legami col Pakistan, l'abbiamo ricordato. Anche questo è un fronte a cui dobbiamo prestare attenzione, chiedo a Emanuela Mangiarotti.
Beh, certamente la Cina è un attore centrale in questa dinamica. La Cina controlla l'Aksai Chin, che è appunto quest'altro pezzetto, no, della regione del Kashmir, è un territorio che l'India continua a rivendicare anche qui come parte integrante dei suoi confini, però appunto è un territorio che la Cina ha occupato all'inizio degli anni 60 e che rimane sotto il controllo cinese. È evidente che la Cina è un attore estremamente rilevante proprio perché, come accennava, ha dei rapporti piuttosto conflittuali con l'India, soprattutto per la questione dei confini e del riconoscimento reciproco dei confini, e ha invece un rapporto che si è rafforzato nei decenni con il Pakistan, un rapporto anche importante dal punto di vista degli investimenti, ecco, nel Pakistan. Quindi è sicuramente un attore centrale per il momento, direi che però è tra gli stati che stanno incoraggiando a una risoluzione di questo conflitto. E comunque, questo
Nicola Pedde,
il ruolo della Cina per vedere.
Sì, Nicola Pedde, che cosa dobbiamo aspettarci da Pechino?
Io credo che la Cina sia un attore molto razionale ed è soprattutto per quanto concerne le crisi che interessano i suoi confini, ha sempre nel corso quantomeno degli ultimi 20-30 anni dimostrato un forte interesse e una forte capacità nel cercare di allentare le tensioni anziché alimentarle. Sicuramente c'è un più intenso rapporto politico e militare con il Pakistan, che ha beneficiato peraltro di numerose forniture da militari provenienti dalla Cina, ma la Cina è anche legata in una serie di altri interessi con l'India, primo tra tutti la partecipazione all'interno dei BRICS. Insomma, non ci sono tutta una serie di dimensioni economico-commerciali che chiaramente pongono la Cina poi al centro di una rete di interessi, dove chiaramente quello di un conflitto non è certamente il primo. Quindi non credo che la Cina abbia alcun interesse e alcuna capacità in questo momento di alimentare ulteriormente una crisi che potrebbe interessare una parte quantomeno degli interessi commerciali e securitari della stessa Repubblica Popolare nella regione.
Allora, io vorrei dare a questo punto uno sguardo, abbiamo visto la prospettiva storica, uno sguardo invece adesso alla situazione attuale e interna dei due paesi. Chiara Reed, cominciamo dall'India, un paese appunto che fino a qualche anno fa veniva definito emergente, che adesso, come altri, è all'interno del gruppo che conta dei BRICS. Allora, tra l'altro, l'India ha superato ormai da un paio d'anni la popolazione della Cina, ma l'elemento forse che ci può aiutare a capire meglio l'escalation di questi giorni sta nella figura del premier Narendra Modi, che è saldamente ai comandi. In questi anni ha dato anche una spinta più nazionalista alla sua politica.
Sì, in effetti ha vinto le ultime elezioni l'anno scorso sulla base del dividere e governare, cioè ha puntato tutto sulla nazione indù, sul fatto che l'India è una nazione indù e quindi ha scavalcato le altre divisioni, le divisioni fortissime che ci sono adesso di casta, di classe. L'India è uno dei paesi in cui negli ultimi anni il divario tra ricchi e poveri è diventato un abisso, è molto più alto dei paesi europei e quindi come si unisce un paese del genere? Iniettando la paura del diverso, la paura in questo caso delle altre minoranze religiose, soprattutto della minoranza musulmana, ma anche della minoranza cristiana che viene demonizzata da questo governo. Si è visto quindi, come avete citato, numerosi episodi di violenza contro studenti del Kashmir che abitano in altre regioni dell'India, diventati come il capro espiatorio dopo l'attentato. Quindi l'India si trova in questo momento in cui ritiene di essere la terza potenza economica mondiale o di stare per diventarlo, mentre invece, lasciatevelo dire da chi vive qui tutti i giorni, questa potenza economica non si vede solo nell'1%, comunque l'1% in un paese di un miliardo e mezzo di abitanti sono tante persone, però il resto della popolazione vive una vita di sussistenza, non sa come arrivare a fine mese e anche i consumi su cui punta tutto il mondo vuole venire a vendere qui in questo grande mercato, i consumi sono riservati a una piccola percentuale di persone. Quindi come conservare il sostegno politico se non scatenando un odio verso il vicino di casa e quindi dietro la bandiera. Adesso sono tutti dietro la bandiera, anche l'opposizione che è molto critica del governo, Rahul Gandhi, il partito del congresso, ora difendono il premier Narendra Modi che è diventato il grande condottiero, credo che la sua popolarità non sia stata mai più alta.
Allora questa è la fotografia che ci scatta in fondo Chiara Reed della l'India attuale. Siamo dispiaciuti di non avere questa mattina una collega o un collega giornalista da parte pakistana, ma rivolgo la domanda a Emanuela Mangiarotti se posso. Anche il Pakistan sta attraversando una fase di crisi economica e anche di instabilità interna, il che forse spiega anche come mai l'esercito stia acquisendo ancora più importanza, ma storicamente è proprio l'esercito il vero centro del potere in Pakistan.
Scusatemi, io ho avuto un attimo di cui mi si è slegata.
Non c'è problema. La domanda per lei, professoressa Mangiarotti, riguardava il Pakistan e il ruolo che ha l'esercito storicamente e non solo oggi come vero centro del potere, al di là di quelle che sono le difficoltà quotidiane, le difficoltà economiche.
Ma sì, certamente l'esercito ha sempre avuto un ruolo centrale nel determinare la politica interna e le politiche anche estere del Pakistan. Il Pakistan poi viene da una crisi politica importante tra il 2022 e il 2024 con l'arresto del leader e dell'ex primo ministro Imran Khan, no? che era un leader molto popolare e quindi da una a cui si associa anche una crisi economica molto forte, e quindi in questo momento sicuramente l'esercito anche e la capacità, come diceva la vostra collega appunto anche in riferimento all'India, ma la questione, no, della guerra mediatica, la capacità che avrà, no, l'esercito anche di, o comunque la narrativa dominante di far leva sulla rilevanza dell'esercito nel gestire questa crisi, io credo che sia molto molto importante, tant'è vero che insomma il governo pakistano sta proprio, no, cercando di mobilitare un sostegno intorno all'esercito stesso.
Allora, professoressa, ci restano 30 secondi prima di chiudere. Io vorrei chiedere un exploit a Nicola Pedde: chi per fermare questa escalation, in fondo, quali forze esterne? Abbiamo sentito Trump pronto a sostenere l'India, ma soprattutto ha chiesto una cessazione delle ostilità. Sarà lui il personaggio?
Ma è difficile dire. Per il momento l'amministrazione americana non mi sembra sia riuscita ad essere così incisiva sulle crisi nelle quali ha cercato di porsi come mediatore, da quella tra Russia e Ucraina a quella tra Israele e Hamas. Non credo che anche nel caso dell'attuale dimensione di crisi tra India e Pakistan ci sia una reale capacità dell'amministrazione americana di poter esercitare una così forte pressione da impedire eventuali escalation. Credo che quello che su cui dobbiamo contare in questo momento è sulla razionalità dei due attori coinvolti. Sperare che questa razionalità porti entrambi gli attori ad impedire che una crisi tutto sommato assolutamente inutile come quella scatenata da questi episodi non si trasformi in un'escalation regionale che, come dice il segretario generale dell'ONU Guterres, si trasformerebbe in una guerra in questo momento insostenibile per la comunità internazionale.
Allora, con queste riflessioni noi dobbiamo chiudere la nostra puntata. Evidentemente seguiremo l'attualità, comprese le notizie che stanno arrivando di conferma di aeroporti chiusi e quindi ancora attenzione. Modem per oggi chiude qui. Grazie a voi ospiti, grazie anche al pubblico all'ascolto e un grazie naturalmente anche a Renato Amadò che ha curato la messa in onda. Buona giornata a tutti.